era rimasto da vedere insieme, vedremo ancora insieme il Benedictus e poi concluderemo dando uno sguardo al credo che noi recitiamo in genere ogni domenica, almeno ogni domenica. Poi chi ha l'abitudine lo recita ogni giorno, però almeno ogni domenica tutti partecipando a messa recitiamo il credo. La formula più ampia che il credo si chiama Niceno Costantinopolitano, poi vedremo brevemente queste cose e cerchiamo di capire un po'. Partiamo, dicevo, dal Benedictus. Questo inno, penso saprete, viene proclamato da Zaccaria quando finalmente la sua bocca si apre, dopo che ha riconosciuto l'opera del Signore. Sapete, il momento in cui gli chiedono che nome vogliono dare al bambino, il bambino si chiamerà Giovanni, e finalmente la sua bocca si riapre. Perché era rimasto muto? Perché non aveva creduto subito all'annuncio dell'angelo, e l'angelo gli ha detto: per questo sarai muto fino alla nascita del bambino. E quando la bocca di Zaccaria si apre, cosa fa? Benedice, e fa esattamente quello che fa Maria col Magnificat: benedice il Signore. Zaccaria manifesta come la persona di fede scorge finalmente, anche lui l'ha capito e ha visto, il Signore che visita il suo popolo. Il Signore ci apre gli occhi ed è utile per renderci attenti come Lui, come il Signore ci può visitare ogni giorno, ogni giorno. Noi tra i tanti grazie che potremmo dire al Signore, potremmo dire anche questo: adesso i nostri occhi ti vedono, come dice un canto molto bello che propone il rinnovamento. Ora i miei occhi ti vedono, prima non lo vedevamo, e la maggior parte delle persone non lo vedono, sono ancora in quella preghiera che c'è in uno dei salmi: ma dove sei, Signore? Non ti vedono, io ti vedo, i miei occhi si sono aperti, riesco a capire quello che è successo nel cuore di Zaccaria in quel momento, quando ha cantato il suo Benedictus. I suoi occhi si sono aperti, ha visto l'opera del Signore. Allora nel Benedictus si canta della visita del Signore, sia per il presente come per il futuro, e a partire da quello che ha fatto nel passato. Vedi nella storia intera l'opera di Dio. Prima non coglievi niente e poi si aprono gli occhi, lo vedi presente, lo vedi nella storia passata e lo vedi già nel futuro, profeticamente. Tu farai grandi cose, certo, perché le hai fatte adesso e le hai sempre fatte. In fondo avviene così anche nella nostra preghiera. Quando ci fermiamo, per esempio, a vedere come nel corso di una giornata il Signore ci ha visitato, e questo esercizio ci rende ancora più attenti a come il Signore potrà visitarci nel futuro. Lo sguardo sul passato quindi ci apre gli occhi anche al futuro. E vediamo adesso brevemente i versetti. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Zaccaria, dicevo, ritrova la parola, ma prima ancora che si esprima si dice che fu colmato di Spirito Santo. Quindi è lo Spirito Santo che ti apre gli occhi, il cuore, la mente, e tu puoi cantare le meraviglie del Signore nella azione, nell'opera dello Spirito Santo. E allora Zaccaria qui dice: benedetto il Signore. Innanzitutto benedice. Anche Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce: benedetta, e benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Il primo frutto della presenza dello Spirito è la capacità di benedire. Allora ogni volta che io ripeto il Benedictus, devo entrare in questa dimensione della benedizione che scorga dall'azione dello Spirito nel mio cuore. Lo Spirito è presenza viva che mi porta a benedire, a dir bene di tutto e di tutti. Ogni buona preghiera comincia così, col benedire. La Bibbia è piena di questa preghiera. una benedizione che avviene in ogni tempo, perché il Signore all'opera in ogni tempo, in ogni momento. Allora diventa un buon esercizio quello di trovare motivi per benedire il Signore. E farlo in questo a immagine e somiglianza di Dio, che quando ha creato ogni cosa ha cominciato a dire bene delle sue creature e ha benedetto l'opera delle sue mani. Il primo che benedice chi è? Dio. E noi imitiamo Lui quando entriamo nella dimensione della benedizione. Benedite, non maledite, dovrebbe suonare sempre dentro di noi questa parola del Signore. La benedizione, come la lode, è una preghiera che ci guarisce dentro, che ci fa vedere in primo luogo le cose buone, che porta l'attenzione sul fatto che il Signore ha in mano la storia e che è Lui che la conduce, ed è possibile riconoscere i segni meravigliosi della sua presenza. Consideriamo inoltre che chiamare il Signore Dio di Israele riprende certamente una formula che si chiama formula di alleanza, e ripetuta più volte nella scrittura, Antico Testamento, che allude alla relazione sponsale dell'unione tra l'uomo e la donna, perché se il Signore si chiama Dio di Israele vuol dire che Israele è una cosa sola con Dio, fa parte di Dio. Ognuno di noi fa parte dell'identità stessa di Dio, e quando il Signore parla di sé non può fare a meno di parlare anche di noi, come quando due si sposano e dicono sono il marito di, sono la moglie di. Non so se si dica ancora, una volta si diceva, adesso ci tengono ad avere addirittura il proprio cognome e tenerselo, l'indipendenza, nell'unirsi l'indipendenza l'uno dall'altro, no? Quando il Signore dice i due diventeranno una cosa sola. Il mondo, il maligno che opera nel mondo, distrugge alla radice ogni cosa creata da Dio. L'unione dei due, secondo l'opera di Dio, il disegno di Dio, i due diventano una cosa sola. E il mondo ti dice l'esatto opposto. E dire il mondo vuol dire il maligno, dice l'esatto opposto. Ma in Dio, io sono una cosa sola con Lui. Dio di Israele vuol dire che Israele è identificato con Dio, una cosa sola con Dio. Dio non può parlare di sé senza parlare di noi, del suo amore per noi. L'altra persona ormai fa parte dell'identità di colui che parla qui. Noi facciamo parte di Dio. Il Signore non può dirsi senza di noi. Zaccaria questo nello spirito lo ha compreso, non solo per sé ma per tutto il popolo, per l'umanità intera, diremmo oggi. Zaccaria forse allora ancora pensava solo al popolo eletto, ma noi sappiamo in Cristo Gesù che è per tutti i popoli e per tutti i tempi, per tutte le epoche. Ha capito che se gli è stato dato questo dono non è per lui e per Elisabetta, ma che qui c'è all'opera qualcosa di molto più grande. Scorge che quel che sta avvenendo è per tutti. Ogni dono di Dio è un dono per tutti. Zaccaria si sente investito di questo dono, ma si sente investito soprattutto di questa relazione che il Signore vuole instaurare con lui e con ogni persona, con ogni figlio e figlia su questa terra. Allora questa è la benedizione, gioire di Dio. Gioire che Dio è proprio così. E poi prosegue: ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Da parte di Zaccaria, nello spirito, c'è il riscontro che il Signore ha risvegliato una salvezza potente, una potenza di salvezza per noi, cioè per il popolo. Il Signore è colui che ci visita e ci salva come Dio onnipotente. E sarebbe bello, interessante, direi qui, chiedersi che bisogno di salvezza sentiamo di avere noi in questo momento. Mi sento bisognoso di salvezza? sento l'esigenza dell'opera di salvezza di Dio nella mia vita, nella casa di Davide, suo servo. Qui Zaccaria sta benedicendo il Signore per la venuta del Messia. Questa è la salvezza potente, la salvezza attesa per secoli dal popolo santo di Dio. E dice salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Quali sono i nostri nemici? Siamo proprio sicuri che siano sempre i nemici fuori di noi? E tante volte il nemico primo è dentro di me. E siamo noi, con noi stessi, i nemici. Zaccaria, di fronte alla parola della promessa, dice e esprime questo. Il primo nemico siamo effettivamente noi a volte nella nostra vita. E allora il Signore deve liberarci da noi stessi, dalle nostre povertà, dalle nostre miserie, dai nostri limiti, da quelli che diventano poi i nostri peccati, e dall'autodistruzione che è in atto nella nostra vita. Ed è all'opera una salvezza potente di Dio. E Dio mi strappa da me stesso, dal nemico primo che sono io verso di me. Il Signore che cos'è che ha detto quando ha dato il comandamento dell'amore? Amarsi, amare Dio, amare il prossimo come se stessi. Questo è il comandamento dell'amore. E allora è essenziale quest'opera potente di Dio che mi fa diventare non più nemico ma amico di me stesso. Amante di me stesso, capace di accettarmi per come sono, smetterla di odiarmi, di disprezzarmi, di pensare che io sia degno dei castighi o che cosa d'altro. Io non sono degno di sperimentare l'amore nella mia vita, non lo dico, ma in realtà faccio di tutto e tutto quello che faccio nella mia vita dice questo, è che non mi amo. La salvezza potente di Dio opera innanzitutto questo. Allora quando io recito il Benedictus e arrivo a questa espressione, dentro di me devo dire Signore liberami da me stesso, portami ad amarmi come tu mi ami, ad accettarmi come tuo figlio amato. Siamo realmente i nemici di noi stessi. Non abbiamo bisogno di andare a cercare fuori di noi quelli che ci odiano. Sono io il primo, il più grande nemico di me stesso. E fin quando penseremo che sono gli altri, portando fuori il combattimento, ci dimentichiamo che la prima lotta più profonda è quella che devo fare nel mio cuore, dentro di me. E accogliere questa salvezza, questa liberazione, accogliere la bellezza che Dio vede in me. Ed è proprio questa visita che ci salva, l'essere visitati, accogliere questa visita del Signore in noi, questo sguardo su di noi, diverso dal nostro, uno sguardo d'amore, e accettare che il Signore mi vede, non vede uno sgorbio, ma vede una creatura amabile, adorabile, desiderabile. Ogni tanto leggiamoci il Cantico dei Cantici, che con quelle espressioni tanto umane esprime ciò che Dio vede in me, quando vede me. E dice come sono belli i tuoi capelli, il tuo sorriso splendente, i tuoi occhi che brillano come le stelle del cielo e così via. La tua pelle come, non lo so, come il candore della luna o che ne so io, tutto quello che dice il Cantico dei Cantici. E il Signore che dice esattamente come vede me. Ecco perché Zaccaria benedice, perché scorge che c'è all'opera questa potenza di vita, questa salvezza potente. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. La salvezza si esplicita attraverso due realtà, che sono realtà che attraversano la Bibbia dall'inizio alla fine. la misericordia e l'alleanza. Misericordia che dice l'essere stesso di Dio, come recita Luca 6,36. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Dio è misericordia, non è giudice. Sì, la scrittura parla di Dio come giudice, ma innanzitutto dice che il suo giudizio è misericordia. Egli è il misericordioso. E questa misericordia si estende ai padri. La misericordia che va verso il passato, la storia che ci ha preceduti. Zaccaria parla dei padri, in un certo senso parla dell'Antico Testamento, o Primo Testamento, come sarebbe più giusto chiamarlo. Ma parla di ogni nostro passato. Sul nostro passato regna la misericordia di Dio. E finché la misericordia di Dio non tocca tutta la nostra storia e la risana col suo amore, noi non saremo mai veramente liberi e non ci sentiremo mai veramente amati. La misericordia di Dio che deve toccare ogni ricordo, ogni ferita nell'amore. Siamo noi che dobbiamo riconciliarci col nostro passato, perché per noi spesso il passato diventa una vera e propria tomba del futuro. Non ce ne rendiamo conto, ma è l'essere schiacciati dal nostro passato che condiziona il presente e anche quello che deve ancora essere. Anche se non lo diciamo, è lontano dal Signore, dall'amore del Signore, uno si convince che così è stato, così è, così sarà sempre nella nostra vita. Mentre il Signore non dice questo. Gesù ci offre la possibilità di riconciliarci col passato e questo ci apre al futuro. Compie misericordia con i nostri padri, ricordandosi della sua misericordia, e la compie anche per noi, come possiamo leggere nel brano che conosciamo bene, Geremia 31. Verranno giorni nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, io concluderò un'alleanza nuova. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo, Dio di Israele. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri. Il Signore già ci ha dato anche di nuovo questa parola, la ripete spessissimo questa parola. Riconoscerete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. È un'alleanza che non può più essere rotta, una legge che Gesù pone nel cuore, da lì non la porterà più via nessuno, lì avrà dimora stabile, per sempre. Allora questo ricordarsi, questo riportare al cuore la Santa Alleanza, significa che il Signore l'Alleanza l'ha stipulata per sempre. E il dono che ci ha fatto qual è? Quello di servire senza timori, in santità e giustizia, al suo cospetto. Viene vinta ogni diffidenza. La diffidenza di Adamo, quella originaria, quella che ha portato al peccato originale, che il maligno ha potuto immettere nel cuore di Adamo. Non è vero che Dio vi ama, Dio è geloso di voi, non vuole che siate come Lui. Staccatevi da Lui e diventerete come Dio. E Adamo cade in questa tentazione, come ci sono caduto anch'io nella mia vita, ognuno di noi. Cercare la felicità lontano da Dio, che è impossibile. Ed è il maligno che ci convince di questo. Tu non avrai mai felicità in Dio. Per tutti i nostri giorni, non oggi sì, domani no, e dopodomani chi lo sa. Tutti i nostri giorni siamo e saremo figli di Dio, e tutti i nostri giorni possiamo vivere da figli di Dio, di questo Dio che ha misericordia dei nostri padri, di noi, di tutti noi. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Solo adesso Zaccaria si rivolge al figlio. Che cosa ha visto finora Zaccaria? Ha visto Maria all'inizio della sua gravidanza, ha visto la nascita di questo suo figlio, un bambino di circa 8 giorni. In queste due realtà Zaccaria vede anticipata tutta la promessa di 8 giorni, non circa, perché all'ottavo giorno veniva imposto il nome. Vede anticipata tutta la promessa di Israele e adesso si rivolge al figlio, ma non come sua proprietà, ma in relazione al Messia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Parla della missione di questo bambino. Quello che Zaccaria dice di Giovanni, di suo figlio, lo possiamo dire per ogni uomo. Andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Quello che ciascuno di noi può fare è preparare le vie del Signore, fare in modo che gli altri possano incontrare il Signore, in un servizio reciproco in questo, aiutarci gli uni gli altri ad andare incontro al Signore, per dare al suo popolo. Giovanni diventa ponte tra il popolo e Gesù, pontefice. Pontefice vuol dire questo, fare la ponte tra Dio e l'uomo, il popolo. Non c'è servizio più grande che possiamo fare alle persone che metterle in comunione col Signore. E come fai questo? Testimoniando la bellezza dell'amore che tu hai sperimentato, l'amore di Dio nella tua vita. Perché solo quello seduce gli uomini a Dio e li porta al Signore. Devono vedere in te quanto è bello amare il Signore ed essere amati da Lui. La conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Questa è la potenza di salvezza, la remissione dei peccati. E questo potere di perdonare, di riconciliare, che viene dato anche a noi. Non dobbiamo intendere solamente il sacramento, ma le relazioni tra noi. Ci è stato dato il potere di vivere rapporti riconciliati e riconcilianti. E in un certo senso noi conosciamo pienamente la misericordia nella misura in cui sperimentiamo la nostra miseria e il nostro peccato. E lì vediamo all'opera l'amore di Dio. Ecco perché a Pasqua, nell'inno di Pasqua, la Chiesa canta felice colpa. Perché in quella colpa risplende la misericordia di Dio. Quello che in ogni veglia pasquale diciamo, in ogni veglia pasquale si dice questo, felice colpa, che ci ha meritato un così grande Salvatore. Lì riconosciamo la salvezza fin dove arriva il Signore, la sua misericordia, perché il perdono è veramente la possibilità di rinascere, ci è offerta una nuova possibilità. Ogni volta che chiediamo perdono lo riceviamo e il Signore rinnova il suo amore per noi, sempre. Quante volte dovrò perdonare? Sempre. Se lo ha detto a noi, pensiamo che Lui non lo faccia. Lo ha detto a noi perché vuole che noi facciamo come Lui. Vuol dire che Dio mi perdona sempre, sempre. E io mi auguro che tutti quanti siamo convinti di questo, che non c'è peccato che Dio non possa e non voglia perdonare nel suo amore. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Si parla di bontà misericordiosa, cioè di viscere di misericordia, del grembo, dell'utero di Dio. È Dio come una madre che porta dentro di sé i propri figli e ha questo amore viscerale verso di noi. e la parte femminile di Dio che qui viene messa in risalto, presente in tutti i profeti. E ricordate lo stupore quando Giovanni Paolo I ha parlato di Dio come madre, quasi lo scandalo dei teologi, e come con quello scandalo hanno denunciato la loro ignoranza delle scritture. E invece la sapienza e la luce di quell'uomo, di Giovanni Paolo I. In Osea, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Per chi? Per te, per me. Di fronte al popolo che non si converte, il Signore si commuove, rivela il proprio intimo che freme di compassione, quando noi invece in genere ci commuoviamo quando vediamo cose buone e belle. Il Signore si commuove quando vede che il popolo non si converte, soffre dentro, nel profondo, come una mamma quando vede i figli che si perdono e viene straziata dentro. Così è il Signore verso di me. Ed è da queste viscere di misericordia che nasce l'opera di salvezza di Dio. Tutta l'opera della salvezza di Dio è opera di misericordia. Nasce, si genera dalle viscere d'amore di Dio. È da lì che sgorga la salvezza per tutti noi. Questo è il nostro Signore. Ed è questo che noi cantiamo quando preghiamo il Benedictus. E che il Signore ci aiuti ogni volta che cantiamo, preghiamo il Benedictus, di risentire nel cuore queste cose. L'amore di Dio per noi. Amen. E detto questo, velocemente, io passerei a vedere, non è lunghissimo, il credo, qualche brevissima nozione. La Chiesa propone due formule, lo sappiamo, di professione di fede, simbolo apostolico, quello originario, più breve, quello per intenderci che recitate con la coroncina della misericordia in alcune occasioni, e quello più lungo, che recitiamo di solito nell'Eucaristia, Niceno Costantinopolitano. In entrambe le formule si propone il mistero di Dio attraverso la vita e le opere di misericordia di Gesù. La parola simbolo, il greco simballei, letteralmente mettere insieme, e indicava il ricongiungere un oggetto che veniva spezzato, in genere un sigillo, un simbolo, che veniva spezzato, e quando le persone che portavano le due metà le ricongiungevano, lì c'era il riconoscimento della persona. Le due metà ricongiunte garantivano l'identità di chi portava quelle due metà. La parola simbolo in questo caso indica la comunione dell'uomo con Dio, con tutti i credenti nell'unica Chiesa. Ecco perché è il simbolo di fede. Cioè ciò che ci identifica come membra del corpo di Cristo, è parte integrante di Dio. Ciò che io dico nel credo mi identifica come appartenente a Dio. Ci siamo? Ecco perché è simbolo di fede. È molto semplice, essenziale e immediato la prima formula più breve che abbiamo detto, il simbolo apostolico, una sorta di sommario di verità fondamentali, indispensabili all'identità del credente, del cristiano. È apostolico perché i contenuti di fede sono stati trasmessi dagli apostoli. Composto intorno al 150 d.C., dalla scelta di varie formule di fede, affermatesi pian piano nelle prime comunità, e appartiene ai simboli chiamati battesimali, perché nelle chiese dei primi secoli ogni comunità usava una propria formula per esprimere la fede durante il battesimo, e poi si è arrivati a questa formulazione comune chiamata simbolo apostolico. Per questo motivo il simbolo presuppone un cammino di avvio verso la fede, quello che si chiamava il catecumenato, che era la formazione per arrivare a ricevere il battesimo, che ovviamente comprendeva la conversione. La decisione di essere battezzati e diventare cristiani esigeva una profonda convinzione personale che sfocia in un credere maturo. Il rito avveniva con una formula interrogativa tra il presbitero e il catecumeno che chiedeva: credi tu? Io credo. E poi: in che cosa credi? E lì la formula apostolica, del credo apostolico. Anche se la liturgia lo presenta diviso in 12 articoli, 12 formule, il simbolo apostolico ha una sua struttura che possiamo indicare in tre punti essenziali. La prima parte, la confessione teologica, che parla di Dio creatore, origine della salvezza e del disegno eterno di Dio per la salvezza dell'uomo, che percorre tutta la storia con aggettivi legati all'unicità, alla paternità di Dio, alla attività creatrice di Dio. La seconda parte riguarda la confessione cristologica, Cristo, da cui poi deriva tutto il resto. Cristo è redentore, mediatore, mentre gli altri elementi in sequenza sono legati agli eventi essenziali, principali del ministero terreno di Gesù: incarnazione, passione, morte, resurrezione, ascensione e ritorno in una realtà escatologica come giudice del mondo. La terza parte è l'aspetto pneumatologico, cioè che riguarda l'azione dello Spirito Santo, associato alla santificazione, al compimento della Chiesa che è santa perché sposa di Cristo. Il simbolo professa, oltre la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, il perdono dei peccati come elemento fondamentale per la santificazione e la vita nuova che, grazie al mistero pasquale della resurrezione della carne, ci viene donata dal Signore, da Cristo. E al credo corrisponde il sì obbediente, filiale, fiducioso, che viene proclamato con l'amen finale. Perché amen cosa vuol dire?
Così sia.
Così sia, dicevamo una volta, cioè è così. Quello che abbiamo detto è vero, lo credo e lo affermo. Amen vuol dire sì. Lo affermo anch'io, è così. Amen. Quando io vado a ricevere Gesù, il sacerdote dice corpo di Cristo, io rispondo amen. Sì, lo credo che è Cristo. E ricevi Cristo. Non è corpo di Cristo, grazie, come dice qualcuno. No, corpo di Cristo, amen. E l'amen si dice. Non è che lo devo gridare, ma lo dico. Sì, tutte le varie devozioni ultime, quello che si inginocchia e io che sono lì che sto per dargli in bocca, si abbassa, devo dare, scendo anch'io, poi risale, poi facciamo un balletto. Il simbolo, diceva Costantinopolitano, quello più lungo, ripeto, e adesso capiamo perché si chiama Niceno Costantinopolitano. Lo sapevate che si chiamava così?
No,
precisamente. E lo sviluppo del precedente simbolo, arricchito da affermazioni cristologiche definite dal Concilio di Nicea. Allora, Niceno dal Concilio di Nicea. E poi affermazioni pneumatologiche del Concilio di Costantinopoli. E allora il credo niceno-costantinopolitano. Cioè, il credo apostolico a un certo punto si è deciso di arricchirlo di affermazioni più specifiche riguardanti Cristo e riguardanti lo Spirito. Questo perché? Perché nel frattempo si sono sviluppate diverse eresie. Si affermava, ad esempio, qualcosa di diverso riguardo all'umanità di Cristo, che in realtà non era vero uomo. Oppure era pienamente uomo ma non veramente Dio. E allora si specifica nel credo niceno costantinopolitano, tutte queste cose si specificano proprio contro queste eresie. Idem riguardo allo spirito e all'azione dello spirito generato, non creato, si dice del figlio, della stessa sostanza del padre. Dello spirito cosa si dice? Che procede dal padre, dal figlio. Con il Padre, il Figlio adorato e glorificato, eccetera, eccetera. Cioè, allo stesso livello, in pari dignità col Padre, col Figlio e lo Spirito Santo, perché in certe eresie si negava tutto questo. E sappiamo che c'è questa differenza tra noi e chi invece non parla di questa procedere dello Spirito dal Padre e dal Figlio. E gli altri dicono no, non è così. È l'unica distinzione, credo, con la Chiesa ortodossa. Loro non dicono che procede dal Padre e dal Figlio. Il figliuomo che è famoso, chi è più addentro già sa questa parola, figliuomo. Che è questo? È questo, il non dire che procede dal Padre e dal Figlio. È così. È perché la nostra povertà umana fa queste cose. Per una parola io mi separo dai miei fratelli, perché ritengo di essere nella verità io e l'altro non è nella verità. E allora io non voglio essere contaminato da chi non è nella verità. Giusto? È chiaro, no? E sono circa un millennio che siamo separati per questo motivo. Andiamo allora dentro il credo niceno-costantinopolitano, ma brevemente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un unico Dio in tre persone. Non crediamo in tre dei. Il nostro unico Dio è non solo il nostro Re, Signore, onnipotente e santo, ma anche il nostro Padre celeste. Siamo Suoi figli. Egli ha creato tutto ciò che possiamo vedere, ma anche tutte le cose che non sono visibili. Gli angeli, la nostra anima e i demoni stessi. Non li ha creati come i demoni, quello lo sono diventati dopo, ma tutto è scorgato dal cuore di Dio. E ci attira a sé in un rapporto profondo, invitandoci a condividere la beatitudine eterna in paradiso. Più o meno noi diciamo questo quando ci riferiamo al Padre. Poi c'è l'aspetto che riguarda Gesù. Nel credo, credi in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, perché qualcuno diceva che è stato creato come sono stato creato io, no, noi diciamo no. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo. Questa seconda persona della Trinità è il Verbo di Dio, il Figlio, che procede dal Padre, nato e generato, non creato. In altre parole, Gesù è pienamente Dio ed è eterno come eterno il Padre. Non ci devono essere dubbi noi. Questo paragrafo sottolinea che c'è un unico Dio, ma il Padre è comunque distinto come persona dalla persona del Figlio. I padri conciliari hanno fatto di tutto per combattere quella che era l'eresia ariana, che affermava che Gesù era creato e non era veramente Dio. Noi crediamo che Gesù sia pienamente Dio e pienamente uomo. Esiste da sempre e sempre esisterà. È attraverso il Verbo di Dio che sono state create tutte le cose. In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. Dio ci rivela nella Genesi che Dio parla per creare, dice sia la luce e la luce fu. Gesù, Verbo di Dio, è stato inviato in missione dal Padre per redimere l'umanità e offrirci la salvezza. È disceso dal cielo per questo. Quindi vedete molto brevemente, in fin dei conti, presumo che non dobbiamo specificare nulla a riguardo. Credo che siamo tutti convinti di questo, però è bene che ci ricordiamo che lì non stiamo cantilenando delle cose che non hanno senso. Ogni parola che diciamo nel credo ha un significato e la affermiamo perché va affermata. E se io cambio una parola, non sto affermando la vera fede. Dio è veramente uomo. Della stessa sostanza divina, del Padre. Sì.
Gli dèi chi sono?
Gli dèi. Quelli sono l'invenzione degli uomini. Gli dèi, l'invenzione degli uomini.
Perché recitano
si parla degli dei, degli idoli, eccetera, eccetera. Sì, sì, ma perché accanto alla rivelazione dell'unico e vero Dio ci sono le altre realtà. I Baal, come si chiamano in alcuni testi.
Altri
credo, sì. Che noi, diciamo, non sono autentici. E quindi li definiamo con San Paolo gli idoli. Poi l'incarnazione della Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Per libera scelta di Maria, nostra madre, per il potere dello Spirito Santo, il Verbo di Dio si è fatto carne. Gesù Cristo, il Verbo non creato, attraverso il quale tutte le cose sono state create, ha condisceso a condividere la nostra umanità. Il Dio Onnipotente ha svuotato se stesso e ha assunto la forma di servo, per usare il linguaggio di San Paolo. Nel rito latino è tradizione inchinarsi quando si recita questo paragrafo in onore dell'Incarnazione, per sottolineare l'importanza di questo nella storia dell'umanità. Allora, vedete, il sacerdote, dovremmo farlo tutti, che chinano il capo e una volta all'anno ci si inginocchia. E si è incarnato quando? A Natale. Poi si passa a parlare del mistero pasquale. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. E questo paragrafo è direttamente collegato ovviamente al precedente. Gesù è diventato uomo per realizzare l'opera della nostra salvezza. È per noi che Gesù è stato crocifisso. I padri conciliari includono sotto Ponzio Pilato per sottolineare la storicità di ciò che è avvenuto. Ponzio Pilato è citato da testimoni storici. Allora, tutto questo è avvenuto all'epoca di Ponzio Pilato, in un preciso momento storico. È una verità storica, dunque. E allora questo onore di citare Ponzio Pilato, non credo, quando lo recitiamo, ed è ricordato solo per quello, Ponzio Pilato, oltre che ad essere quello che si è, è avvenuto davvero, come è vero che è risorto dai morti il terzo giorno dopo la sua sepoltura e che è salito al cielo in modo misterioso e ora regna in paradiso come re alla destra del Padre. Crediamo che tornerà in quella che chiamiamo la seconda venuta, nella quale vi sarà il giudizio finale e si realizzerà la giustizia divina. Questo sarà, che è meglio che non ci addentriamo troppo, perché non lo sapremo, no? Esattamente. Sarà vero come dice qualcuno, ma perdonerà tutti, l'inferno verrà chiuso, non ci sarà più nessuno di detto, persino i demoni saranno perdonati, ritorneranno angeli di luce. Eh sì, certo, perché il Signore è autore del buonismo, no? Perché il nostro buonismo, non la bontà di Dio, il buonismo. La giustizia di Dio è misericordia, ma è anche nella verità. Ed è la verità che farà la differenza. Quando Dio sarà tutto in tutti, e lì non ci potrà più essere menzogna. È evidente questo. E quindi il principe della menzogna è dove finirà? Infinitamente lontano da Dio che è verità. E il Signore delle tenebre, quando sarà luce piena, e dove sarà? Infinitamente lontano dalla luce. Colui che odio puro sarà infinitamente lontano dalla pienezza d'amore che ci sarà in quel momento. E non potrà essere diversamente. O no? È chiaro questo. Sarà una conseguenza logica. Il giudizio di Dio è la verità che si afferma, non la condanna di Dio. La verità piena. Il Signore non dovrà dire come ha dovuto dire quando mi ha parlato, si rivolge agli angeli, cacciateli fuori. No, non ci sarà questo. Sarà verità piena e tutto sarà immediato. non potrà essere diversamente. Ahimè, è quello che sentiremo dire oggi nel Vangelo, quando si dirà che se a un certo punto tu non rispondi alla grazia, ahimè, ti sarà tolto anche quello che, nella traduzione corretta, si dovrebbe dire anche quello che pensavi di avere. Non avrai più niente, sarà dato a chi ha, a chi già ha. Chi sarà trovato nell'amore, sarà nella pienezza dell'amore. Tu che sarai trovato senza amore, sarai per sempre senza. Questo dice il Signore. E a quel punto sarà per sempre, perché non ci sarà più possibilità di cambiare. Lì sarà per sempre. Lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. La terza persona della Trinità è lo Spirito Santo, che chiamiamo giustamente Signore, datore della vita. Del resto Dio ha soffiato vita nel primo uomo, la Ruach, l'alito di vita, che è lo Spirito. Questo soffio santo di Dio che dà vita e la sostiene. Egli è glorificato e amato come Dio insieme al Padre e al Figlio, e crediamo che abbia ispirato i profeti e le scritture, e che io posso comprendere le scritture per azione dello Spirito, e non altrimenti. Delle cose spirituali si può comprendere solo attraverso lo Spirito, non in altra maniera. E infine la Chiesa. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La Chiesa di Gesù Cristo è il suo corpo mistico, per questo è santa, anche se gli esseri umani che la compongono non lo sono sempre. Essa è una perché Cristo è uno, cattolica perché è universale, ed è apostolica perché Cristo l'ha fondata sugli apostoli. Quindi quando diciamo la Chiesa una santa cattolica, non intendiamo dire la Chiesa cattolica, la nostra Chiesa, cattolica perché universale, non è riferimento alla nostra Chiesa. Se avessimo aggiunto cattolica e romana, allora magari lì avremmo creato un disastro, no? No, qui è al di fuori delle confessioni religiose. La Chiesa è cattolica, universale, è una, ovunque, purtroppo smembrata, divisa, ma è una. Entriamo a farne parte mediante l'unico battesimo di Cristo, attraverso il quale veniamo liberati dal peccato originale e inseriti in Cristo, e diventiamo figli e figli adottivi di Dio. E questo avviene al fonte battesimale ad opera dello Spirito Santo. Infine, quando Cristo tornerà, saremo uniti nuovamente al nostro corpo glorificato. Quindi crediamo nella risurrezione della carne, riceveremo di nuovo il nostro corpo, a somiglianza del corpo risorto di Cristo e del corpo che ha già nella gloria anche Maria. E verremo introdotti nel nuovo mondo, dove sarà beatitudine eterna con gli angeli e i santi. Addirittura si dice nella parola di Dio che gli angeli ci serviranno, e la sofferenza e la morte non esisteranno più. L'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte, e non sarà più, non si morirà più, basta. La morte, conseguenza del peccato, sarà definitivamente annientata, non esisterà più, sarà definitivamente cancellata la conseguenza del peccato, e quindi l'opera di Satana non esisterà più, verrà completamente cancellata. Conclusione, anche qui l'Amen conclude il credo. Con esso esprimiamo il nostro sì alle verità di fede proclamate, la nostra adesione di cuore fedele e fiduciosa a quanto ci è stato rivelato da Dio. Amen.